Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, percorriamo i libri della Bibbia perché Dio li ha scritti ed ogni parola di Dio è pura, ed ora siamo nella meravigliosa lettera di Paolo alla Chiesa di Filippi. E questa mattina guarderemo insieme ai versetti 12 e 13 e lo faremo anche la prossima domenica. Però prima di entrare nel merito del testo stesso, voglio introdurre il suo pensiero ed il suo intento ed il modo in cui esso parla praticamente alla nostra vita con un po' di contesto. Di recente, quando ero in Florida, ho avuto modo di predicare sul tema dell'autodisciplina spirituale. Ho preso il testo di Pietro dove dice: predisponete la vostra mente all'azione, raccogliete ciò che è rimasto sciolto nella vostra vita, praticamente. E Pietro ha veramente molto da dire sulla vita disciplinata, e c'erano brani paralleli che sottolineavano allo stesso modo la disciplina della vita spirituale ed il tremendo impegno quotidiano verso un cammino spirituale zelante, fedele, consacrato e diligente. E dopo aver riversato un po' il mio cuore su questo argomento per qualcosa come un'ora ed avevo finito, una signora si è presentata perché voleva dissentire da ciò che avevo detto, il che non è un'esperienza insolita per me né per qualsiasi altro predicatore. Ma è venuta e mi ha detto: non sono d'accordo con ciò che ha detto. Al che dissi: su un qualcosa di particolare? E lei disse: no, su tutto. Al che dissi: boh, non sono esattamente sicuro di capire che cos'è che intende dire. Lei disse: boh, io penso che lei abbia capito tutto male per quanto riguarda la vita spirituale. Si sbaglia su tutto per quanto riguarda la santificazione del credente. Vede, noi non facciamo nulla. Non c'è alcuna chiamata all'autodisciplina. Non c'è alcuna chiamata a questo sforzo. Noi non facciamo nulla se non arrenderci a Dio. E quando ci arrendiamo a Dio, lasciamo che sia Lui a fare tutto. Al che disse: oh, capisco. E lei disse: tutto ciò che dobbiamo fare è arrenderci, e quando poi ci arrendiamo, Dio fa tutto. Ora, questo pone la domanda che credo sia veramente pertinente al nostro testo, ovvero: qual è il ruolo del credente nella santificazione e qual è il ruolo di Dio? Qual è il ruolo del credente nella santificazione e qual è il ruolo di Dio? Per dirlo in un altro modo, sono io o è Lui? È fede o è sforzo? È fiducia o è obbedienza? Ora, la stessa domanda emerge anche in altri elementi della teologia. Potreste porvi la domanda in merito alla salvezza. Quando siete stati salvati, siete stati voi a farlo o è stato Dio? Oh, potreste dire: oh, è stato tutto da parte di Dio. E quello significa forse che un giorno avete semplicemente detto: Dio, fa di me qualunque cosa tu voglia, sono pronto? No, avete dovuto allontanarvi dal vostro peccato, avete dovuto riconoscere Gesù Cristo come Signore, avete riposto la vostra fede in Lui. E nella Bibbia ci sono moltissimi appelli rivolti al peccatore affinché si ravveda, affinché creda e si affidi a Cristo. Quindi in realtà è stato tutto da parte vostra, è stato un cambiamento totale di direzione per voi e per me, il voltarci dal peccato a Dio per mezzo di Cristo. È stato un cambiamento nel nostro credere, è stato un cambiamento nel nostro modo di vedere il peccato, ed è stato veramente prendere la nostra vita e metterla interamente nelle mani di Cristo. Eppure è stato tutto da parte sua, ed è la stessa tensione, in un certo senso difficile da comprendere. E poi potete guardare la persona di Cristo e potete porvi la stessa domanda: ora, è Dio o è uomo? E la risposta è sì, è 100% Dio, 100% uomo. E voi potreste dire: ma non lo capisco. Non dovete capirlo, non significa però che non sia vero. Vedete, non tutta la verità è comprensibile per voi. Se lo fosse, sareste uguali a Dio. Dio ha veramente alcune cose che egli racchiude nella veridicità della sua persona che voi non potete comprendere, e neppure io. E sono lieto di questo, perché questo significa che Dio è molto più intelligente di me, ed è proprio questo il tipo di Dio che voglio, non uno come me. Prendete un libro della Bibbia, per esempio, prendete Filippesi e chiedetevi: chi ha scritto Filippesi, Dio o l'uomo? Oh, voi potreste dire che ogni parola viene dal cuore di Paolo, ogni parola viene dal vocabolario di Paolo, ogni parola esprime proprio quello che Paolo voleva dire, e tuttavia ogni parola viene dallo Spirito Santo. Abbiamo la stessa situazione: è tutto di Paolo, tutto il suo cuore, tutta la sua passione, tutto ciò che lui voleva dire, ma ogni parola viene direttamente dalla mente dello Spirito di Dio. Abbiamo a che fare con la stessa cosa. Quindi quando arrivate a questa questione della santificazione o della crescita spirituale o del progresso spirituale, vi ponete la domanda: sono io o è Dio? In realtà vi trovate allo stesso punto di snodo della discussione teologica in cui vi trovate in molte altre aree. Infatti John Murray dice che in ogni dottrina principale del Nuovo Testamento c'è un paradosso apparente che in sé per sé non può essere risolto nella mente dell'uomo. Quindi quando arriviamo a questa questione della santificazione, è l'uno o l'altro? È Dio o io? Dobbiamo scegliere l'uno o l'altro? Ora, guardiamo per un momento proprio a questi poli, per così dire. La posizione che questa signora affermava è stata tradizionalmente chiamata come la posizione del quietismo. In altre parole, il credente è quieto, il credente è passivo, potreste quasi chiamarlo passivismo spirituale. Vi lasciate semplicemente cadere nella passività, lasciate andare e lasciate fare a Dio. Una delle loro piccole parole d'ordine era: io non posso, lui può. L'altra posizione è chiamata pietismo, perché è uno sforzo diligente verso la pietà personale. Quindi abbiamo il quietismo da una parte, dove siamo passivi, ed abbiamo il pietismo dall'altra parte, dove siamo attivi, siamo aggressivi e stiamo lavorando sulla nostra vita spirituale, facendo tutto ciò che possiamo fare per vivere concretamente il nostro cristianesimo. E giusto un po' di contesto di sfondo qui: il quietismo è in qualche modo mistico, in un certo senso è soggettivo, ed in origine era popolare principalmente tra i quaccheri e poi divenne parte di alcuni perfezionisti arminiani, i quali credevano che si potesse effettivamente arrivare, dopo la conversione, ad un'esperienza di crisi nella quale si diventava momentaneamente così totalmente arresi a Dio da non peccare mai più. Essi credevano che l'opera della santificazione non comporta alcuno sforzo da parte nostra se non l'arrendersi. Anzi, dicono che il nostro sforzo, il nostro impegno si è rifatto un ostacolo al processo della santificazione e noi dobbiamo togliere di mezzo l'io, dobbiamo morire all'io, dobbiamo crocifiggere l'io, dobbiamo metter l'io sull'altare. Tutti abbiamo sentito quei messaggi sul mettere la propria vita sull'altare, crocifiggerci e così via. E loro dicono quindi che il nostro ruolo appropriato è quello di arrenderci a Dio e lasciare che Egli ci dia una vita di vittoria sul peccato. Noi diamo la nostra vita a Dio, Egli entra, Egli vive in noi ed Egli produce la vittoria. Uno dei loro vecchi quietisti diceva questo: santità per fede in Gesù, non per sforzo mio qua giù. Io sono passivo. E l'implicazione qui è che il cristiano sceglie una vita di fede, una vita di fiducia, e dice di no ad una vita di sforzo e di obbedienza in quanto tale. E fanno appello ad una frase particolare tolta dal suo contesto, Galati 2:20: non più io ma Cristo. E tra l'altro quel versetto mantiene di fatto la tensione. Io sono stato crocifisso con Cristo, dice Paolo, e ciò nonostante vivo io, però non più io, ma Cristo vive in me. Lui si trovava nella stessa tensione, no? Sono io che vivo, eppure è Cristo che vive. Il quietista dice semplicemente: non più io, ma Cristo, cercando di eliminare quell'equilibrio. Uno dei loro scrittori forse più popolari era un uomo di nome Trumbull, giusto per darvi un po' di comprensione di questa posizione così che siete in grado di riconoscerla quando la vedete, ma Trumbull scrisse proprio questo: il semplice fatto è che ogni volta che una vita che confida in Cristo come Salvatore viene completamente arresa a Cristo come Maestro, cosa che essi vedevano come un'esperienza di crisi successiva alla conversione, allora Cristo è pronto a prendere il controllo completo di quella vita e subito a riempirla di sé stesso. Quando ci arrendiamo e confidiamo completamente, moriamo all'io e Cristo può e di fatto letteralmente sostituisce il nostro io con se stesso. Così non siamo più noi che viviamo, ma Cristo vive in noi, poiché la sua persona riempie letteralmente tutto il nostro essere di se stesso nella sua effettiva presenza personale, e fa questo non come una figura retorica, ma in modo tanto letterale quanto il fatto che noi riempiamo i nostri vestiti con noi stessi, fine citazione. E in altre parole sta dicendo che arrivate a questo punto di resa dove letteralmente vi spogliate di voi stessi e Cristo diventa il nuovo io. Ed ora è quasi come se fosse una sorta di incarnazione. E poi prosegue dicendo: in questa condizione il cristiano non sperimenta neppure la tentazione, perché essa viene sconfitta da Cristo prima ancora che abbia il tempo di trascinarlo nel combattimento. Io dovrei chiedermi quale lui resti da poter trascinare nel combattimento. se Cristo è diventato la vita stessa del credente, però capite un po' il punto, no? In un certo senso, semplicemente morite, vi arrendete, mettete la vostra vita all'altare e vi lasciate cadere in questo atto spirituale di passività, Cristo vi riempie, vive la sua vita attraverso di voi ed allora tutto dipende da Lui. E arrivare al punto persino di dire che il cristiano non sperimenta neppure la tentazione perché essa viene sconfitta da Cristo prima ancora che abbia il tempo di trascinarlo nel combattimento, costringe allora a porre la domanda: beh, ma nel caso in cui quel peccato pecca, di chi è la colpa? Giusto? Di chi è la colpa? Se io ho reso la mia vita a Cristo ed in quel momento di resa Egli è venuto a vivere la sua vita attraverso di me e se Egli sta vivendo la sua vita attraverso di me ed io pecco, di chi è la colpa? Non può essere colpa mia? Io mi sono arreso, no? Ma non può neanche essere colpa di Dio, perché Dio non è l'autore del peccato, non è mai colpa sua. E quindi quello che loro dicono è questo: ti sei tolto dall'altare, hai annullato la tua resa, hai lasciato il luogo della resa mediante il quale ti eri posto nelle mani di Dio, però quello non risponde alla domanda: come potrei essere tentato di fare una cosa del genere se Egli ha il controllo di tutto? Se ho reso la mia vita a Cristo ed Egli sta vivendo la sua vita attraverso di me, allora come potrei mai peccare? Come potrei mai non arrendermi se mi sono arreso una sola volta ed Egli ora ha il comando? Allora Egli ha il comando ed impedirà quella cosa lì, giusto? Perché Egli non mi porterà a peccare. E quindi hanno dovuto escogitare alcune analogie ingegnose per sostenere questa dottrina particolare. Una di coloro che l'ha articolata forse meglio di chiunque altro nel movimento è una donna di nome Hannah Smith. Alcuni di voi forse hanno letto il suo libro Il segreto cristiano di vivere una vita felice, molti cristiani l'hanno letto, ma in esso lei offre un'analogia per aiutarvi a comprendere questa vita arresa e scrive: che cosa si può dire della parte dell'uomo in questa grande opera se non che egli deve continuamente arrendersi e continuamente confidare? Però quando arriviamo al lato di Dio nella questione, che cos'è che non si potrebbe dire riguardo ai molteplici e meravigliosi modi in cui Egli compie l'opera che Gli è stata affidata? È qui che entra in gioco la crescita, e questa è la sua analogia, ok? Il blocco d'argilla non potrebbe mai crescere fino a diventare un bel vaso se rimanesse in una cava d'argilla per migliaia di anni, però quando viene posto nelle mani di un vasaio esperto cresce rapidamente sotto la sua modellatura fino a diventare il vaso che egli intende che sia. E dallo stesso modo l'anima abbandonata all'opera del vasaio celeste viene trasformata in un vaso d'onore santificato e reso idoneo all'uso del maestro, fine citazione. Quindi lei sta dicendo che questa è l'analogia perfetta: voi siete argilla, il vasaio fa tutto ciò che fate è deporre il blocco d'argilla lì, semplicemente salite, vi mettete sul tornio e restate lì ed egli vi farà diventare ciò che vuole che siate, voi non avete alcuna parte. Però la domanda che vorreste farle è: quindi cosa succede quando il credente pecca? Che cosa succede? Di chi è la colpa? Al che lei risponde dicendo: quando il credente pecca significa che il credente si è tolto dalle mani del vasaio celeste. Ora, aspetta un momento, questa è proprio una strana argilla, no? Salta sul tornio e poi salta di nuovo giù? Ovviamente l'analogia crolla proprio a quel punto. Se il cristiano in un momento determinato, nel momento di crisi della resa, è un pezzo d'argilla malleabile, completamente soffice, senza alcuna volontà propria, si pone sotto la cura totale del Signore ed il Signore sta facendo tutta la modellatura, come è mai possibile che nel momento successivo quello stesso pezzo d'argilla decida di saltare fuori dalla mano del vasaio? Questa è proprio una strana argilla, no? Quindi potete vedere che in quella posizione ci sono alcune questioni veramente molto difficili. Se io do la mia vita a Cristo ed ora Lui è a viverla tutta attraverso di me ed io sono passivo, allora i problemi dovranno essere deposti ai Suoi piedi. Ora, questo ci porta semplicemente ad una breve considerazione dell'altra posizione, la posizione del pietismo. Il pietismo viene solitamente collegato ad un movimento nella Germania del XVIII secolo che fu una giusta reazione all'ortodossia morta della Chiesa luterana. Aveva molte caratteristiche ammirevoli, tra l'altro il movimento pietista poneva una forte enfasi sullo studio della Bibbia, sulla vita santa, sul cristianesimo pratico, sugli esercizi spirituali, sull'autodisciplina. Essi assumevano la posizione estremamente opposta rispetto al quietista. Dicevano che il cristiano deve essere coinvolto con tutte le sue facoltà, con tutte le sue capacità, con tutte le sue membra, con tutta la sua mente, il suo cuore, tutta la sua anima nella questione del perseguire la pietà. Ci vuole tutto ciò che siamo, tutto il nostro tempo per perseguirla. E sottolineava la necessità delle buone opere, sottolineava la necessità di essere utili, sottolineava il fatto che se c'era una fede che non conduceva alle opere non era una fede salvifica. Avrebbero fatto leva su versetti come 2 Corinzi 7:1 dicendo: purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. ed avrebbero detto: questo è il nostro compito, questo è il nostro dovere. E per la maggior parte non penso che i pietisti fossero completamente fuori equilibrio, però questa posizione pietistica può andare fuori equilibrio, perché può diventare un'enfasi eccessiva sullo sforzo personale. E sapete che cos'è che produce un'enfasi eccessiva sullo sforzo personale? Se credete che tutto il vostro progresso spirituale sia basato sulla vostra capacità di consacrarvi, di disciplinarvi e di spingervi nella direzione giusta, allora farete esperienza di due cose. Primo, quando avrete successo avrete orgoglio. Secondo, quando fallirete avrete disperazione. Avrete orgoglio perché vi prenderete tutto il merito, ed avrete disperazione perché se voi siete l'unica risorsa, allora dove andrete mai? Quindi dovete fare i conti anche con quello. Ora, un'enfasi eccessiva sul punto di vista quietista del fatto che Dio fa tutto e Dio mi lascia cadere è problematica. Ora avete un problema, per esempio, che cosa fate con il vostro peccato? Lo dovete attribuire a Dio perché Lui è al controllo. D'altra parte, però, un'enfasi eccessiva sul punto di vista pietistico, che dice devo fare tutto io e quando lo faccio bene ricevo io la gloria, quando fallisco sono miserabile perché non ho nessun posto dove andare. Però deve esserci un equilibrio, e c'è un equilibrio, ed io credo che l'equilibrio si trovi proprio in questo brano. Si trova in questo brano. Ora, con tutto questo in mente, lasciate che vi legga questi due versetti. Così dunque, miei cari, proprio come avete sempre ubbidito, non solamente come in mia presenza, ma molto più ora che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Avete sentito? Adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Potreste dire, Paolo è decisamente un pietista. È un pietista, no? Lo dice. Guardate però il versetto 13. Infatti è Dio che opera in voi sia il volere che l'agire secondo il suo beneplacito. E potresti dire, no, è successo qualcosa tra il versetto 12 e il versetto 13 ed è diventato un quietista. Nel versetto 12 fa fare tutto a voi, nel versetto 13 fa fare tutto a Dio. Ora, com'è che facciamo a capire questo? Non dovrebbe sorprenderci? Veramente non dovrebbe, no? Non è un concetto nuovo, non è un qualcosa di nuovo. Voi potreste dire, adoperatevi al compimento della vostra salvezza e subito dopo dire, perché è Dio l'opera in voi. Non è nuovo, lasciate che vi mostri qualcosa, che è Prima Re. Prima Re. E volevo mostrarvi questo perché penso sia importante che vediate il carattere ampio di questa questione particolare, di questo principio particolare, perché è molto, molto importante capirlo. Guardate a Prima Re, capitolo 8, versetto 54. Qui abbiamo Salomone nella sua preghiera di dedicazione, proprio lì che sta parlando al popolo di Israele. Avevano dedicato il luogo che era stato costruito per l'adorazione di Dio, il Tempio, e al versetto 54 qui cominciamo a vedere Salomone che parla al popolo dopo aver terminato la sua preghiera. Dice, quando Salomone ebbe finito di rivolgere al Signore tutta questa preghiera e questa supplica, si alzò da davanti all'altare del Signore, dove era stato inginocchiato con le mani tese verso il cielo, e si mise in piedi e benedisse tutta l'assemblea di Israele ad alta voce dicendo, ora voglio che seguiate qui, ok? Questo è il suo discorso. Disse, benedetto sia il Signore che ha dato riposo al suo popolo Israele, secondo tutto ciò che aveva promesso. Non una sola parola è venuta meno di tutte le buone promesse che aveva fatte per mezzo di Mosè, suo servo. Il Signore nostro Dio sia con noi, così come fu con i nostri padri, che non ci lasci e non ci abbandoni. Ora guardiamo al versetto 58. Affinché egli inclini i nostri cuori verso di sé. Dovreste sottolineare quella frase lì. Affinché egli inclini i nostri cuori verso di sé. Affinché possiamo camminare in tutte le sue vie ed osservare i suoi comandamenti, i suoi statuti, i suoi precetti che comandò ai nostri padri. In altre parole, se dovremo mai essere ubbidienti, chi è che dovrà renderci tali? Dio? Sta dicendo, io sto supplicando Dio di inclinare i nostri cuori verso di Lui. Questo è un uomo che sta semplicemente dicendo che la nostra capacità di ubbidire è fondata completamente sul fatto che Dio muove i nostri cuori verso di Lui. In altre parole, è un'opera divina. Versetto 59. E che queste mie parole, con le quali ho supplicato davanti al Signore, siano vicine al Signore nostro Dio, giorno e notte, finché Egli sostenga la causa del suo servo e la causa del suo popolo Israele secondo il bisogno di ogni giorno, affinché tutti i popoli della terra conoscano che il Signore è Dio e non v'è alcun altro. Ora guardate al versetto 61. Sia dunque il vostro cuore interamente consacrato al Signore nostro Dio. Sottolineatelo. potresti chiedere che cosa sta dicendo. Questo è un po' il lato esattamente opposto, no? Al versetto 58 dice: oh Dio, noi dipendiamo da te affinché tu inclini i nostri cuori verso di te. E dal versetto 61 dice al popolo: voi fate in modo che il vostro cuore sia interamente consacrato al Signore nostro Dio per camminare nei suoi statuti ed osservare i suoi comandamenti. Stesso risultato? Quindi se voi foste stati lì quel giorno ad ascoltare Salomone, qualcuno fosse venuto da voi e vi avesse detto: parlami un pochino della vita spirituale, parlami della santità, com'è che avviene quel processo lì? È qualcosa che facciamo noi o è qualcosa che fa Dio? Voi potreste dire sì, sì. Noi preghiamo: oh Dio, inclina i nostri cuori verso di te. E poi esortiamo dicendo: oh, faresti bene a consacrare interamente il tuo cuore a Dio? Non è un principio nuovo quello che troviamo in Filippesi, vero? Lasciate che ve lo mostri di nuovo. Il primo capitolo di Seconda Pietro, al versetto 3, Pietro aveva appena parlato di Dio, e del nostro Signore Gesù, e sta parlando della potenza divina del Signore. E dal versetto 3 dice: la sua divina potenza ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Potresti dire: Pietro è decisamente un quietista? Lo sta dicendo proprio qui? Tutto ciò che riguarda la vita e la pietà sono un dono di Dio. Per noi la sua divina potenza fa tutto. È proprio stato per la sua divina potenza che siamo stati, letteralmente, siamo stati salvati, che siamo diventati partecipi, versetto 4, della natura divina, che siamo sfuggiti alla corruzione che si trova nel mondo a causa della concupiscenza. Potresti dire quindi: è tutto da parte di Dio. Tutte le cose che riguardano la vita e la pietà vengono da Dio. Però guardate il versetto 5. Ora, proprio per questa ragione, mettendoci da parte ogni vostro impegno, giungete alla vostra fede la virtù, la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. In altre parole sta dicendo: fareste bene ad essere diligenti nel produrre tutte queste cose qui. Ora potresti dire: aspetta un momento, però è quietista al versetto 3 ed è un pietista nel versetto 5 in poi? Stessa questione. Sta dicendo che da una parte è tutto da parte di Dio e dall'altra parte ci vuole tutto quello che abbiamo. La stessa cosa che disse Salomone e la stessa cosa che afferma Paolo. Ora, con tutto questo in mente, torniamo a Filippesi 2 e guardiamo al testo, introducendo semplicemente il primo concetto. E la domanda che quindi stiamo ponendo è: qual è il ruolo del credente nella santificazione e qual è il ruolo di Dio? Due punti abbiamo in questo schema: abbiamo il cristiano che opera verso l'esterno ed abbiamo Dio che opera verso l'interno. Il cristiano opera verso l'esterno, versetto 12, e Dio che opera verso l'interno, versetto 13. Parliamo quindi del cristiano che opera verso l'esterno ed almeno introduciamo il concetto senza tutti i suoi dettagli meravigliosi. E permettetemi di dirvi che in questo versetto c'è così tanta profondità, così tanta ricchezza, così tanto potenziale per una discussione significativa che potremmo predicare per mesi su questo unico versetto solamente a motivo delle sue implicazioni, però voglio semplicemente prendere il pensiero principale del versetto 12 e voglio almeno darvi un senso di ciò che significa, ok? Versetto 12: quindi dunque, miei cari, come avete sempre obbedito, non solamente come in mia presenza, ma molto più ora che sono assente, questo è il verbo chiave, okay? Questo è il pensiero chiave, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Questo è il punto principale del versetto 12: adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Questo è il principio. Paolo sta dicendo a questi credenti di Filippi che dovevano adoperarsi al compimento della loro salvezza. Ora, potreste chiedere cosa significa tutto questo. Molte persone sono state molto turbate da questa affermazione. Alcuni pensano che significhi lavorate per la vostra salvezza. Alcuni pensano che significhi lavorate alla vostra salvezza. Altri pensano che significa producete da voi stessi la vostra salvezza. Ma la salvezza ovviamente non è un'opera, vero? Non possiamo lavorarci sopra, non possiamo lavorare per ottenerla, non possiamo produrla da noi. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per che cosa? Non per opere affinché nessuno si vanti, Efesini 2, 8 e 9, Romani 3, 21 al 24, molto chiaro, le opere della legge non giustificano nessuno, ma la giustizia viene per grazia. No, non lavoriamo per ricevere la nostra salvezza, non esiste salvezza ricevuta per opere, quindi non sta dicendo lavorate per o lavorate a o producete la vostra salvezza, sta dicendo portatela a compimento. E cosa intende dire? Questo verbo è importante da comprendere, è un verbo all'imperativo, al tempo presente, il che significa che è un comando con un'enfasi continua. Continuate costantemente a fare lo sforzo di portare a compimento la vostra salvezza. Ora, che cosa significa nello specifico? Vediamo se riesco ad aiutarvi, ok? Il verbo, per quanto io lo comprendo, significa sempre portare qualcosa al suo adempimento, alla sua pienezza o al suo compimento. Portare qualcosa al suo adempimento, alla sua pienezza o al suo compimento. E quello che sta dicendo quindi è questo, che la salvezza che si trova in voi deve essere portata fuori fino in fondo, fino al suo adempimento, fino alla sua pienezza. È veramente un comando che ci porta ad uno sforzo sostenuto e ad una diligenza nel portare a compimento quello che è già stato piantato dentro di voi. Questo è un pensiero ricco se ci pensate, e c'è una fonte secolare proprio su questo verbo che offre una buona intuizione, un buono spunto. L'antico studioso Strabone era un romano che è vissuto più o meno 60 anni prima di Cristo e scriveva in greco, ed in uno dei suoi scritti aveva un resoconto che ho scoperto questa settimana scorsa riguardo ad alcune miniere che i romani avevano in Spagna. E lì si riferisce ai romani come a coloro che sfruttavano le miniere, ed usa proprio lo stesso verbo, adoperavano le miniere. E quello che aveva in mente lì era proprio che i romani, e penso che questo sia chiaro proprio nel suo scritto, se ricordo correttamente, che i romani possedevano quella terra, era di loro proprietà, e ne stavano estraendo proprio dall'interno della terra tutta la sua ricchezza e tutto il suo valore nell'estrazione dell'argento. E questa sembra essere una buona espressione di quello che questa parola significa. Che io devo estrarre dalla mia vita quello che Dio ha riccamente depositato nella salvezza. Devo estrarlo fuori, portarlo fuori. Devo produrre pepite così preziose di carattere personale da ciò che Dio ha piantato in me nella mia salvezza. E penso che questo sia il primo senso in cui dobbiamo comprendere questo versetto e questo comando. Quindi potremmo dire che il primo aspetto della cosa è quello di vivere nella condotta quotidiana quello che Dio ha già installato dentro di me, quello che ha già messo dentro di me. Devo estrarre ciò che è già mio. Una vita santa giorno dopo giorno, questa è l'idea. Io devo essere dedicato, impegnato nel processo per il quale la mia salvezza viene fuori, nel senso che si manifesta nella mia condotta, nel mio comportamento. Ed è una verità meravigliosa. Ora c'è un senso qui in cui stiamo facendo un grande sforzo. Vuol dire, il comando presuppone uno sforzo. Quando dice adoperatevi al compimento della vostra salvezza, sta dicendo che dovete farlo, che dobbiamo portarla a compimento, che c'è un impegno. Questa non è una posizione quietista. Questa è un'affermazione molto forte riguardo allo sforzo personale. E la scrittura è piena di esortazioni di questo tipo, mi viene in mente Romani 6,19, dove Paolo dice proprio come avete presentato le vostre membra quali schiave dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora presentate continuamente le vostre membra quali schiave della giustizia per la santificazione. E in altre parole, avete la responsabilità di presentare tutte le vostre facoltà umane a modelli di giustizia nel processo della santificazione. Non è semplicemente una risposta passiva, un lasciarsi cadere, no, è una ricerca attiva, aggressiva dell'obbedienza, persino nelle condizioni di essere, per così dire, schiavi della cosa. E poi il versetto che abbiamo menzionato prima, purifichiamoci da ogni contaminazione della carne compiendo la santificazione del timore di Dio, secondo Corinzi 7,1, ed abbiamo molti altri brani di questo tipo, Efesini capitolo 4, camminate in modo degno della chiamata alla quale siete stati chiamati, e poi descrive in dettaglio cosa significa. Colossesi capitolo 3, avete una nuova vita? Mettete da parte tutte queste cose, ira, collera e così via, non mentite gli uni gli altri, non calunniatevi, tutte quelle esortazioni implicano il fatto che abbiamo una certa responsabilità. Se fosse semplicemente la vita arresa, allora perché ci sta dicendo di fare tutto questo? Se egli sa che deve farlo, allora lo farà, se noi siamo arresi? Vedete, tutte le esortazioni della scrittura presuppongono la responsabilità da parte del credente. Siamo stati chiamati ad una vita santa su base quotidiana, a portare a compimento ciò che è in noi, a portare all'esterno le pepite dell'argento prezioso che sono in noi per mezzo della salvezza, affinché Dio sia onorato ed affinché Dio sia glorificato. In Prima Corinzi 9, non posso nemmeno parlare di questo argomento senza attirare la vostra attenzione su Prima Corinzi 9, 24, dove Paolo dice questo. Vedete un po' se vi sembra passiva la cosa, no? Dice: non sapete che quelli che corrono nello stadio corrono tutti? Ma uno solo riceve il premio, quindi correte in modo da riportarlo. Quello è sforzo, gente, questo è sforzo massimo, e chiunque gareggia nei giochi, chiunque pratica l'atletica, si esercita all'autocontrollo in ogni cosa. Adesso lo fanno per ricevere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Quindi io corro in questo modo, non senza meta, così combatto, non combatto come battendo l'aria. Io non faccio box contro la mia ombra o non corro in cerchio, faccio il massimo sforzo per vincere. Poi versetto 27, anzi tratto duramente o colpisco il mio corpo ripetutamente, lo riduco in schiavitù. Questo è grande sforzo, no? Correre, combattere, colpire il proprio corpo, sferrargli il colpo da KO perché si conformi al modello divino. Uno sforzo tremendo. Questa è una corsa. Paolo dice nella sua seconda epistola a Timoteo: ho combattuto il buon cosa? Il buon combattimento, ho terminato la corsa, è una battaglia, è una corsa, è un incontro di pugilato. E dice: lungo il cammino lottiamo. Lottiamo, parla anche delle armi della nostra guerra, che non sono carnali ma sono spirituali, nel decimo capitolo di Prima Corinzi. Egli è coinvolto in un grande sforzo, in una grande lotta. Nel mentre siamo ancora in Filippesi, potreste magari voler guardare e cogliere un pochino meglio la lotta dell'Apostolo. Al versetto 12 dice: non che io abbia già ottenuto il premio, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. E torneremo su questo, però egli sta premendo, egli sta avanzando, sta correndo, sta combattendo. Versetto 13, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, proseguo verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sto premendo, sto avanzando, sono disciplinato, mi tengo sotto controllo e sto facendo il massimo sforzo. Se fosse necessario, percuoterei anche il mio corpo per ridurlo in sottomissione. Proteggo la mia mente, porto le mie membra a conformarsi a questo standard divino. È un impegno tremendo. Uno sforzo tremendo. In Prima Timoteo, capitolo 4, ricordate il versetto 15? Occupati di queste cose con cura, dice Paolo al giovane Timoteo, dedicati interamente ad esse affinché il tuo progresso sia evidente a tutti. Impegnati con cura negli elementi spirituali della vita. Capitolo 6, versetto 12, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Un linguaggio molto forte. Ora, ascoltate attentamente, che questi ultimi due brani che vi ho letto ci portano nella seconda dimensione del portare a compimento la vostra salvezza. La prima dimensione è quella di vivere all'esterno ciò che Dio ha fatto all'interno, che è di perseguire la pietà, la devozione, perseguire la santità, l'obbedienza nella nostra vita all'esterno. Però la seconda cosa è questo, ok? Questo verbo, come ho detto, significa sempre portare qualcosa a compimento. Ed io credo che sia inerente al portare a compimento la propria salvezza, e forse questo è un po' il pensiero più dominante, ma inerente a quello è che noi perseguiamo l'espressione finale della salvezza, cioè la nostra glorificazione nel momento in cui incontriamo Cristo. E che quello che lì sta realmente dicendo, quindi, non è solamente portate a compimento la vostra salvezza, ma sta dicendo continuate ad operare in vista della vostra salvezza, nel senso che stiamo procedendo verso quel momento nel quale vedremo Cristo e riceveremo il fine della nostra fede, cioè la pienezza della salvezza. Vedete, la salvezza avviene in tre dimensioni, vero? Passato, presente e futuro. Coloro di noi che sono cristiani sono stati salvati. C'è stato un momento nel tempo passato in cui siamo stati trasferiti dalle tenebre alla luce. Abbiamo lasciato il regno delle tenebre per entrare nel regno del caro figlio di Dio. Siamo passati dalla morte alla vita, siamo passati dal peccato alla giustizia, siamo passati ad essere figli del diavolo ad essere figli di Dio. Siamo stati salvati, le nostre anime sono state salvate, siamo stati fatti nuove creature. E c'è anche un senso in cui siamo salvati, al momento veniamo salvati proprio adesso, siamo nel processo della salvezza. Cosa significa? Che egli ci sta purificando continuamente da ogni peccato. Non è non è solamente un atto passato senza implicazioni future, è una realtà in corso. Quindi siamo stati salvati e stiamo venendo salvati al presente, questa è la potenza che ci preserva, e saremo salvati, cioè stiamo aspettando la salvezza piena, cioè la redenzione dei nostri corpi. Ed è per questo che Paolo in Romani 13:11 dice: ora la vostra salvezza è più vicina di quando avete creduto. Quale salvezza? L'aspetto finale della nostra salvezza, che viene in tre dimensioni. Quindi cosa sta dicendo? Sta dicendo che noi dobbiamo portare a compimento la nostra salvezza e dobbiamo portarla avanti fino al tempo della pienezza della nostra salvezza, quando vedremo il Signore stesso. E credo veramente che questo sia ciò che si trova nel cuore di Paolo quando dice lì in 1 Timoteo 6:12, il versetto che ho appena letto, quando dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. In altre parole, siete stati chiamati a quella caratteristica finale della salvezza, afferratela e perseguitela. E potresti dire: però aspetta un momento, ok? Dobbiamo veramente perseguirla? Io pensavo che fossimo eternamente al sicuro. Esattamente, la Bibbia insegna la sicurezza eterna, però insegna anche la responsabilità della perseveranza dei santi. Avete mai sentito parlare di quello? E siamo di nuovo davanti allo stesso paradosso apparente. Chi è che scrisse Filippesi? Dio e Paolo. Quando siete stati salvati, chi è stato, Dio o voi? È stato tutto Dio ed è stato tutto voi da parte vostra nel consacrarvi. E Gesù è tutto Dio e tutto uomo. E la vita cristiana è tutta da parte mia e tutta da parte sua. E la garanzia della mia vita eterna è tutta dalla potenza di Dio nel tenermi al sicuro, e tutta della perseveranza energizzata dallo Spirito di Dio che si trova dentro di me, che si muove verso quel giorno. Abbiamo le stesse due cose che procedono fianco a fianco. Quindi Paolo qui sta dicendo a Timoteo: ascolta, devi afferrare la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Tornando di nuovo al versetto 16 di quel quarto capitolo, vi ho letto il versetto 15: bada attenzione a te stesso e al tuo insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo questo assicurerà la salvezza sia a te che a coloro che ti ascoltano. Sì, io credo che il cristiano sia al sicuro, io sono convinto che possiamo vedere la sicurezza eterna in Romani 8, però non credo che la sicurezza eterna esista separatamente dalla perseveranza dei santi. I veri credenti portano a compimento la loro salvezza all'esterno con continuità fino al momento in cui saranno glorificati. Giusto per darvi un po' più di percezione di questo concetto meraviglioso della perseveranza, in Matteo capitolo 24 li vediamo il Signore che dice: colui che avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. In Atti capitolo 13 al versetto 43 leggiamo un altro pensiero dello stesso tipo. Al versetto 43 dice: ora quando l'assemblea della sinagoga si sciolse, molti dei giudei e dei proseliti timorati di Dio seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlando loro li esortavano dicendo, ascoltate qui, a perseverare nella grazia di Dio. In Atti capitolo 14 versetto 22 ci viene detto che Paolo fortificava gli animi dei discepoli esortandoli a perseverare nella fede. Potresti dire, aspetta un momento, ma se sono stati salvati genuinamente non perseveranno mica forse fino alla fine? Dio li custodirà dal suo lato, ma dal loro lato essi devono perseverare? Dal punto di vista di Dio egli li tiene saldi e li terrà, dal punto di vista dell'uomo però deve esserci perseveranza. In Romani capitolo 2 al versetto 7 ci viene detto: a coloro che perseverando nel fare il bene cercano gloria, onore ed immortalità, a loro Dio dà vita eterna. In altre parole, Dio dà vita eterna a coloro che perseverano. Quindi quando credete, la salvezza entra, arriva, poi voi però dovete portare quella salvezza a compimento all'esterno perseverando fino alla fine. In Colossesi 1, e ve l'ho letto così tante volte negli studi passati, però dice al versetto 23 che siete stati salvati se veramente perseverate nella fede, fondati e fermi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo. E l'autore di Ebrei discute così spesso questa questione, al capitolo 3 versetto 14 dice: siamo divenuti partecipi di Cristo se manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. E forse in modo ancora più significativo, capitolo 10 versetto 38: ma il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Però noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per la salvezza dell'anima. Ora, quando Paolo dice di portare a compimento la vostra salvezza, sta dicendo portate all'esterno ciò che è già all'interno, e non solamente quello nel momento presente, ma con continuità, facendo continuamente quello, porterete letteralmente la vostra salvezza al suo compimento ed al suo adempimento finale. Tornate al capitolo 3 di Filippesi e guarderemo un'ultima volta quello che Paolo scrive lì. Credo che questo vi sarà utile, ma Filippesi capitolo 3, guardate qui, al versetto 7 dice che ha considerato ogni cosa come perdita a motivo di Cristo. Considero ogni cosa, versetto 8, come perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. È stato salvato, no? Non c'è dubbio. Cristo Gesù, mio Signore. Lo sa, è stato salvato, non c'è alcun dubbio. Però guardate al versetto 10. Dice questo, no? Dice, voglio conoscerlo meglio. Voglio conoscere la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, voglio essere più simile a lui. Voglio conoscere la pienezza della sua persona, la pienezza della sua potenza, la pienezza della sua presenza. Voglio persino partecipare alla sua passione. E poi dice questo al versetto 11, dice una cosa veramente strana. Per poter giungere in qualche modo alla risurrezione dai morti? Non ce l'hai già, Paolo? Non l'hai già ricevuta quando sei stato salvato? Sì, ma devo perseverare fino alla fine, nella fede. E lo dice lì al versetto 12, non che io l'abbia già ottenuto, non sono ancora arrivato alla risurrezione, non sono già diventato perfetto, però cosa? Però proseguo il cammino per vedere se riuscirò ad arrivarci, giusto? Eccolo qui. Se riuscirò ad afferrare ciò per cui anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù, che è affermazione contorta per la mente umana. Stai cercando di afferrare qualcosa per cui Dio ha già afferrato te. Ragazzi, è strano, no? Quello che sta dicendo è, io sto cercando di raggiungere quello che Dio mi ha già dato. È molto strano. Però questo sottolinea di nuovo il fatto che questa questione della salvezza, in tutti i suoi elementi, è tutta da parte di Dio ed è tutta da parte mia. E potresti dire, non lo capisco, non lo capisco neanch'io, non devo capirlo, è semplicemente vero. Tutto quello che devo capire è che richiede tutto ciò che sono e quando accade qualcosa di buono, tutto il merito è suo. E quindi, dice fratelli, versetto 13, io non ritengo di averlo già afferrato. La pienezza della salvezza non l'ho ancora sperimentata, però vi dico che dimentico le cose che stanno dietro e protendo verso quelle che si trovano davanti e proseguo verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sto perseverando con tutto il mio essere in vista del giorno in cui sarò chiamato in alto per essere con Cristo. E tutti noi dobbiamo avere questo atteggiamento, dice il versetto 15, perché quanti dunque siamo perfetti, e qui uso la parola perfetti nel senso di essere salvati, quanti di noi sono a posto con il Signore per mezzo di Cristo, dobbiamo avere questo atteggiamento, dobbiamo perseverare, dobbiamo continuare ad avanzare verso quel giorno. Quindi cos'è che ha detto Paolo nel nostro testo? Quando dice di portare a compimento la vostra salvezza, intende dire portate all'esterno quello che Dio ha messo all'interno e continuate fedelmente a vivere la vita cristiana fino alla fine, fino alla chiamata celeste. Questo è il suo comando, no? Ora, questo è sforzo. Questo è il cristiano che opera verso l'esterno. Però questa è solamente metà della storia, gente. Anzi, è un terzo della storia, perché c'è ancora molto altro nel versetto 12. E non voglio che ve ne andiate dicendo MacArthur ha detto che dipende tutto da noi. No, non ditelo. Ed è per questo che ho detto che dovete tornare settimana prossima. Perché avete bisogno di cogliere il quadro completo, perché questo è così profondo. Aspettate di arrivare al versetto 13 perché è così entusiasmante. Però questa mattina affidiamo ciò che Dio ci ha dato all'opera dello Spirito nei nostri cuori. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo questa mattina per questi meravigliosi momenti che abbiamo trascorso nella tua verità preziosa. Signore, proteggici dallo squilibrio che così comunemente si verifica in così tanti luoghi, nella mente di così tante persone. Aiutaci a prendere l'esortazione di questa mattina e a portare a compimento la nostra salvezza, a fare il massimo sforzo per portare a compimento la nostra salvezza, portare all'esterno quello che abbiamo già all'interno, sapendo che siamo stati chiamati a protenderci, a correre, a combattere siamo stati chiamati a lottare, a fare pugilato, persino ad imbrigliare tutte le nostre membra, tutti i nostri fattori della, tutti i fattori della nostra umanità, affinché possiamo perseguire diligentemente e con grande zelo la pietà. E tuttavia, Signore, aiutaci a sapere che proprio come la nostra salvezza è dipesa dalla nostra fede, dal nostro ravvedimento, è stata comunque tutta opera di Dio. E proprio come la Scrittura porta l'impronta dell'autore umano, essa è comunque tutta la parola di Dio. Proprio come Gesù era in ogni senso, era pienamente uomo, eppure era anche pienamente Dio. E proprio come noi siamo al sicuro nella potenza del cielo, abbiamo un'ancora nel cielo che ci tiene saldamente ancorati e non ci sarà mai alcuna condanna contro di noi. Eppure dobbiamo perseverare, ma in tutta la nostra perseveranza stiamo semplicemente afferrando quello per cui siamo stati afferrati da Dio. E Signore, non comprenderemo mai tutto questo, forse neppure dopo averti visto faccia a faccia, però ci crediamo. E quindi oggi ci consacriamo di nuovo a disciplinare con grande zelo la nostra vita, affinché sia vissuta in un modo che onori il tuo nome. Non ci lasceremo mai cadere passivamente, perseguiremo in modo aggressivo ed attivo la pietà, per essere simili a Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.